E allora, questa mattina volevo concludere questo argomento. Scherzosamente l'ho chiamato il Trono di Spade. Il Trono di Spade erano 10.000 puntate. Questo, insomma, ho saputo che non ho avuto neanche il tempo di ascoltarlo proprio prima che iniziassi questo serial. Il pastore Christian aveva trattato questo argomento un giorno che io non c'ero, aveva già parlato della spada. Dell'uso della spada. Ecco, poi, come sapete, ho fatto due culti su cui abbiamo riflettuto proprio su queste difese che in qualche modo sono le difese umane, ecco, nel profondo, ecco, in sintesi, essendo ognuno di noi proprio nati nella paura ancestrale, nella paura profonda che ci fa nascondere, come il nostro progenitore Adamo si sentì nudo, si nascose, si coprì, eccetera, eccetera. Ecco, noi sappiamo che da questo abbiamo sviluppato delle modalità di difesa varie e molte di queste modalità non solo, diciamo, ci fanno male, ma fanno male agli altri. Abbiamo visto la prima parte che Dio ha detto nella persona di Gesù a Pietro di riporre la spada mentre si accingeva a tagliare l'orecchio. Cioè, nel senso, prima l'ha tagliato, poi ha dovuto fare un miracolo a Gesù per rincollarlo, e lì c'è stata questa esortazione di riporre la spada, cioè di capire che le nostre armi non sono le stesse che quelle umane. Tant'è vero che poi Gesù in quell'occasione disse: io avrei potuto fare venire una legione di angeli, avrei potuto fare sterminare tutti, ma capite bene, non sono venuto in questa ottica di vincere il male, ecco, con il male, ecco, come un dominio che si impone su un altro dominio. Tutta la storia è un po' un eco di sistemi, di governi, di monarchie che schiacciano quella precedente e si impongono, cioè usano le stesse armi di chi hanno criticato. E questo purtroppo è una malattia umana, nel senso che combattiamo una battaglia usando gli stessi sistemi che abbiamo criticato agli altri. Gli altri ci offendono e noi diciamo: ah, ci offendono, e poi quando noi abbiamo il potere offendiamo a nostra volta, eccetera, eccetera. Capito bene? Questa è la modalità umana. E nella seconda parte della meditazione sulle difese umane abbiamo sottolineato un'altra realtà ancora più specifica, cioè che la stessa arma che usiamo, umana, per difenderci è quella che poi ci farà male. Quindi, a secondo che tipo di arma stai usando, alla fine quell'arma si ripercuoterà sulla tua vita. Abbiamo fatto un po' di esempi, me ne viene uno nuovo. Tante volte usiamo come difesa la fantasticazione, l'immaginazione, cioè viviamo sempre immaginando, sognando, evadendo dalla realtà e dai problemi reali, colorandoli con telenovelle per chi è appassionato, altre cose, modalità in cui non guardiamo la realtà usando questo sistema legittimo, più o meno cosciente, che è la fantasticazione, la fantasia, però a un certo punto, fantasticando, fantasticando, ci appizziamo la vita perché magari non ci controlliamo, non ci facciamo gli esami di sangue, ci appizziamo il rapporto con nostra moglie, con nostro marito perché non ci preoccupiamo di costruire relazioni, eccetera, eccetera, e alla fine quel mezzo che doveva difenderci dal dolore, quel mezzo che doveva farci evadere, alla fine ci colpisce e ci distrugge. Della serie, chi di spada colpisce, di spada perisce. Ma quello che vogliamo vedere a fine di questa trilogia è che a questo punto potrebbe sembrare che i cristiani siano delle persone disarmate da tutti i punti di vista. Invece l'idea di Dio è diversa, che noi possiamo camminare non armati di pistole e neanche di Bibbie a forma di pistola, perché tante volte, sapete, potremmo usare i versetti come intimidazioni, come modalità per colpire gli altri, ma non è neanche questo. Però è importante scoprire che Dio, proprio perché in una delle sue manifestazioni è il Dio degli eserciti, in una delle sue realtà si manifesta proprio come colui che vince, che combatte, e la forza della potenza, della gloria di Dio si scontra e va contro le opere del male. Gesù gran parte del suo ministero terreno lo spese cacciando i demoni, guarendo, liberando tutti quelli che erano sotto il dominio del male. E soprattutto, capite bene, che la liberazione più grande riguarda, come vedremo a breve, quello con cui il diavolo ci tiene fondamentalmente schiavi, cioè la paura, e la paura della morte in particolare. E siamo sfidati a invece poter acquisire un coraggio, una determinazione, una fiducia nuova quando scopriamo che anche la morte è stata sconfitta e che anche la morte per il credente non è un qualcosa, uno spauracchio. Io forse per capirlo ho dovuto essere lì lì per morire, perché prima tutto sommato sono stato tendenzialmente ipocondriaco, ecco, mia moglie ne sa qualcosa, cioè ogni volta che avevo questo qua, questo qua, mi viene questo qua, se poi mi viene... mamma mia. Poi quando sono andato vicino alla morte mi sono accorto che invece lì dove il corpo fisico si stava completamente disfacendo, la mia realtà spirituale, mamma mia com'era forte, mamma mia com'era resistente, quasi quasi veramente ho detto ma lo sai che il mio senso fisico è molto meno rassicurante della mia realtà spirituale. Da allora, sicuramente, tranne la parte iniziale, ho cominciato ad acquisire questa maggiore fiducia che poi la morte, alla fine, non è niente di particolare, anzi, è qualche cosa per certi versi, capitemi, non più come quando ero depresso e volevo morire perché ero disperato, no. Ma la morte è una modalità in cui entriamo nella nostra vera vita, nella nostra dimensione eterna, dove veramente raccoglieremo il frutto di tutto quello che abbiamo seminato, dove veramente finalmente potremo conoscere come siamo stati conosciuti, perché per ora in parte conosciamo e in parte profetizziamo, dove finalmente, ecco, questa realtà che per ora chiaramente non è una realtà visibile. Noi siamo stati salvati per fede e non è quindi, non abbiamo la visione, mentre siamo nel corpo, dirà la scrittura, siamo assenti dal Signore e quindi dobbiamo camminare per fiducia e non per calcoli matematici, non per visione, non per sentimenti, non per coinvolgimenti. E io devo dire che spesso nella Chiesa si usano tanti sistemi del genere per cercare di farci camminare, ma a un certo punto, quando rimani senza queste spinte, hai bisogno di scoprire la difesa più grande, che come abbiamo accennato la scorsa volta è l'amore. Perché tutte le altre cose, tutto quello che ti ha difeso, non ti potrà in qualche modo, alla resa dei conti, tutto quello che non è oro, argento, pietre preziose, alla prova del fuoco o presente, purgatorio evangelico, o al ritorno di Gesù, tutto quello che è costruito, tutto quello da cui hai tratto sicurezza, ma non è Dio, in qualche modo si dovrà manifestare. Allora ti accorgerai, mamma mia, ma io mi sono appoggiato su 10.000 cose tranne che su Dio, e ce l'avevo dentro. Questa è la cosa incredibile. Non è chi realmente vivrà l'angoscia profonda, e là è più grave, di dire me ne avevano parlato, lo Spirito Santo voleva, mi cercava di convincere, guarda quel mio amico lì una volta mi aveva parlato di una cosa strana, che Gesù era venuto a salvarmi qua là, boh, chissà, fesserie. Sarà drammatico scoprirlo senza la possibilità di beneficiarne, ma sarà altrettanto angosciante il fatto di scoprire che tutto quello che abbiamo costruito non è costruito con materiale umano, non è una difesa spirituale, cioè noi per affrontare la vita, anziché usare le armi spirituali, abbiamo usato le armi umane. Ma vogliamo intanto leggere quel verso che è meraviglioso, che è alla base, credo, resterà di questa mini riflessione, in Seconda Corinzi, capitolo 10, verso 3. Faccio prendere un attimo riposo. In realtà, bello quando viene usata questa parola, anche l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, era realistico, anche se era arrivato fino al terzo cielo e aveva delle rivelazioni che non poteva condividere, però poi era pragmatico. In realtà, sebbene viviamo nella carne, o traduciamolo in qualche modo in una maniera più comprensibile, viviamo in un corpo, viviamo in una dimensione umana, viviamo con delle tendenze che sono quelle della carne, dell'umano, che fino alla fine cercheranno di influenzarci. Abbiamo sempre sottolineato, io spero che sia chiaro nella nostra mente, che l'essere guariti, l'essere capaci di andare avanti non significa non essere più tentati, ma significa non essere costretti a soddisfare quelle spinte della carne che strada facendo si faranno più difficili, come si fanno più difficili gli esami quando ti sei iscritto in un corso, quando poi ti vuoi prendere un master, quando vuoi andare oltre, gli esami sono più difficili, più difficili, più difficili. Non c'è da meravigliarsi, il miracolo è però che tu li possa superare, che io li possa superare. E se io devo guardare le vostre vite così, con una specie di raggio laser, risonanza magnetica spirituale, psicospirituale, si vede che mi piace la fantascienza. Dovrei vedere veramente che molti di voi sono dei sopravvissuti. Prima di tutto sopravvissuti a se stessi, perché i nemici peggiori nostri da cui ci dobbiamo difendere, sapete bene che siamo noi stessi. E c'è stato un momento della vita, ebbene, dove ci siamo arrivati a capire che non erano gli altri solamente il problema, ma che il problema fondamentale eravamo noi. E siamo sopravvissuti a noi stessi, siamo venuti fuori forse da momenti di crisi di identità, da momenti in cui non sapevamo più chi ero, sono Dr. Jekyll o Mr. Hyde, non lo so, nessuno dei due. Sei una nuova creatura in Cristo, questo è il miracolo. Alleluia! È bellissimo, Dio ha risolto i problemi di crisi di identità, dandoci una nuova identità a immagine di Cristo. Alleluia! E questo chissà quando lo capiremo un po' di più. Lo stiamo cominciando a capire, io almeno lo sto cominciando a capire. Perché nello sforzo sempre di creare io un'identità, io una personalità, io una maschera, avevo creato veramente un mostro. Mentre Dio ha messo qualcosa di meraviglioso, dono del suo amore, una persona che non ha crisi nel passato, che non è figlia dei suoi genitori, ma perché? Perché viene da Dio, la tua nuova identità viene da Dio. Alleluia! Che bello! Dicevo, quindi, nel mentre che noi viviamo nella dimensione umana, continua l'Apostolo Paolo, non combattiamo secondo questa dimensione. Perché sembra una cosa, come dicevamo nelle scorse puntate, normale, signore, se tu c'hai ad un corpo è perché con questo corpo pio un cazzotto e poi glielo do a qualcuno se mi pesta il callo. Sebbene viviamo in una dimensione fisica, sebbene abbiamo un'intelligenza, sebbene abbiamo delle emozioni, sebbene siamo molto umani, come umana lei, come umano, in realtà Dio non vuole e ci avverte perché lui ci ha fornito un arsenale nuovo, quindi non ci ha lasciato disarmati. Il disarmarsi, l'arrendersi che Dio ci chiede ogni giorno, l'accettare la croce, detto in un altro termine, è in qualche modo per poter impugnare altre armi, altre modalità di combattimento, perché ci sono alcune persone che magari arrivano finalmente a dire ok, accetto la croce, accetto tutto, accetto, ma qua rischiamo di entrare nel fatalismo, cioè di non capire che Dio ci ha chiamato anche a combattere delle battaglie, l'unica differenza è nel tipo di arma di cui dobbiamo essere forniti e che dobbiamo imparare a usare, perché se no sicuramente non saremo in grado di, non di essere salvati, ma rimarremo cristiani bambini, rimarremo cristiani che non riescono ad occupare un territorio diverso dal suo piccolo spazio, dal loro piccolo spazio, ma Dio vuole realmente che la nostra battaglia, che come sottolineerà ancora qui, leggiamo, infatti, le armi della nostra guerra, ragazzi, guerra, non è un solo combattimento. Ah, ho vinto. E domani? E dopodomani? E tra un mese? E tra un anno? La guerra, le armi della nostra guerra. Quindi una cosa da cui dobbiamo anche in qualche modo trarre intelligenza è il fatto che siamo in una guerra. Sapete, noi ci distraiamo così tanto con le guerre che ci sono intorno. Basta accendere il telegiornale e quelle sono almeno un decimo di quello che sta succedendo, se non di meno. Cioè, siamo così presi dai conflitti che ci circondano proprio sul piano di morte, di devastazione, di attentati, di immigrati che poi naufragano, di situazioni di bombe, di allarmi per terroristi dell'Islam. Sembra che non si può dire più terroristi dell'Islam, come se noi potremmo dire mafiosi d'Italia. È ovvio che non, quando diciamo mafiosi d'Italia non significa che tutti gli italiani sono mafiosi, ovviamente, perché oggi bisogna stare pure attenti al linguaggio, perché se tu dici terroristi dell'Islam, terrorista, allora tu sei un qua integralista. Oh, il male è dappertutto e abbiamo bisogno di comprendere che mentre siamo distratti tante volte da tutto quello che ci circonda, Dio ci sta chiedendo di combattere la nostra battaglia personale. Qualcuno di voi potrebbe dire, ma io non sono in guerra con nessuno. Sì, ma c'è qualcuno che è in guerra con te. E non stiamo parlando del vicino di casa perché gli metti il volume troppo alto dello stereo, no. O esci troppo presto il sacco della spazzatura e quindi si disturba perché poi invadi di un bell'odore tutto il pianerottolo. No! Il tuo avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Fratelli, sorelle, anche lì la cultura, la cinematografia ci ha abituato ai licantropi, ci ha abituato a delle forme incredibili di mostri, per cui neanche l'idea di un mostro in agguato ci fa più paura. Però è incredibile, dovremmo essere coscienti ogni giorno della nostra vita, che anche se ci svegliamo belli tranquilli, sciacquati, sereni, dicendo sarà una bellissima giornata, anche in quella giornata verremo attaccati, anche in quella giornata ci sono pronte delle bombe, degli esplosivi, delle cariche che certamente avranno una forza grande se vanno a toccare delle aree della nostra vita dove ovviamente ci sono tanti combustibili e quindi basta lanciare un cerino e va tutto a fuoco. In questo discorso quindi capite bene che alcune delle armi spirituali che Dio ci ha dato sono anche difensive, cioè creano uno scudo ai dardi infuocati del maligno, proprio perché arrivando nella tua vita trovino una parte schermata, non trovi una parte che quasi quasi è lì. Dice, chi mi getta un cerino? Chi mi getta un cerino? Chi mi fa infiammare? Wow, ti arriva. Infatti le armi della nostra guerra non sono umane, non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. E qui già veramente, ragazzi, comprendiamo che siamo stati tutti coinvolti in un combattimento dove assolutamente bisogna distruggere le fortezze e non quelle degli altri, ma prima quelle personali. Dice, ma io non ho nessuna fortezza. Magari. Dice, ma io non ho nessun problema. Infatti sei un problema. E tante volte sembriamo inespugnabili, ma Dio ci dice che le nostre armi hanno da Dio. Quindi questa è una cosa che mi incoraggia. Altro che pistola super laser con megatronio o non so che cosa. Ma le armi che Dio ci ha dato hanno il suo potere, hanno la sua energia, hanno la potenza creativa, non solo distruttiva. Distruttiva del male, creativa del bene. Le sue armi funzionano. Dal che verrebbe ovvio dire, ragazzi, ma perché non le usate? Se funzionano, perché aspettate di fare fuori tutto il vostro arsenale, vedere che non riuscite a difendervi e finalmente, quando vi date per spacciati, per morti, vi ricordate che esistono anche le armi spirituali? Perché, ci dice Dio, ma perché siamo così stupidi da dare fondo a tutte le cartucce, sparare, ognuno spari quello che vuole sparare o colpisca, e poi alla fine, quando non abbiamo più niente da sparare, ci viene da spararci, ci ricordiamo che forse sarebbe stato meglio. E Dio, vi devo dire, e questa è una prima realtà che mi rassicura, ma non ci deve portare a una sorta di passività, che Dio già combatte per noi a prescindere da quello che noi stiamo facendo. Alleluia! Vuoi ringraziare Dio che ha montato una sorta di allarme, che ha messo i suoi angeli intorno a te, che già stanno facendo un bel lavoro di cui tu non sei cosciente, ti stanno proteggendo, stanno veramente cercando il tuo bene? E se forse oggi non sei veramente molto peggio, è proprio perché già, anche se sei inconsapevole, sei stato difeso da Dio senza neanche sapere né leggere né scrivere. Dio ha protetto la tua famiglia, Dio ha protetto il tuo matrimonio, Dio ha protetto i tuoi rapporti, Dio ha impedito che finissi in carcere, Dio ha impedito tante cose, ma non perché non ci sono i problemi, ma perché vuole che ora tu prendi l'arma e combatti tu la tua battaglia personale. Queste armi hanno da Dio la potenza di distruggere le fortezze. Cosa sono queste fortezze? Non facciamo una dissertazione, lo spieghiamo con le stesse parole che la parola di Dio ci esprime subito dopo. Poiché demoliamo, in presa a demolizione, i ragionamenti e tutto quello che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Mamma mia, ci abbiamo una potenza demolitrice di tutto quello che è munnizza. Possiamo fare dei termoconvettori, no, come si chiama? Termoconvertitori spirituali. Mettiamo l'immondizia e facciamo uscire qualche cosa che si può mangiare, da mangiare no, che si può usare per fini utili, per il riscaldamento in quel caso, per altre applicazioni di beneficio comune. Ma la cosa fondamentale è demoliamo i ragionamenti. Qua qualcuno storce subito la faccia. Ah, ma io sono libero di ragionare. Certo che sei libero di ragionare. Il problema è quando il ragionamento che stai facendo, a parte essere collegato a una logica, e quindi, come diciamo la scorsa volta, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio e quindi ragiona quanto vuoi, ma girerai sempre intorno a te stesso. Ma la cosa peggiore è che il ragionamento, la razionalità stessa, casomai non l'aveste scoperto, è molto collegata alle emozioni, è molto collegata all'amarezza, è molto collegata al piacere, è molto collegata a stimoli che non sono puliti sempre. Quindi la nostra razionalità spesso funziona con delle motivazioni più profonde che sono amore per il denaro, sesso più che sesso. Che significa sesso più sesso? Non lo so. Sesso sfrenato? Passioni infami, di cui parla la scrittura. Non so se ricordate quando in Romani dice che avendo adorato e servito la creatura, quindi mettendo al centro l'uomo, questo uomo, l'uomo, sì, l'uomo, sei Dio, alla fine Dio li ha abbandonati alle cose più distruttive. Mi ha colpito, mi colpisce quella parola che dice passioni infami, che alla fine una passione potrebbe essere anche costruttiva, ma una passione infame è proprio, vuol dire che veramente ti farà fuori. Quante persone per passioni infami si sono distrutte, hanno distrutto la loro famiglia, hanno avuto crack economici, hanno distrutto altri, un'ecatombe a catena, solamente perché? Perché non hanno scoperto l'arma di Dio. Quindi l'arma, la caratteristica di queste armi, che ora brevemente descriveremo, perché ci stiamo fermando sui concetti fondamentali, sono anche ragionamenti. Ma dico, allora io non sono libero di ragionare? Sì, ma è importante che il tuo ragionamento venga da una mente rinnovata, perché se il tuo ragionamento rimane con una mentalità che può essere di controllo, di dominio, mafiosa, di qualunque altro genere, i tuoi ragionamenti alla fine ovviamente che vanno distrutti. Sapete, ci fu un periodo in cui io pensavo che se dovevo distruggere i miei ragionamenti, diciamo, allora devo diventare demente, devo diventare, se io non devo pensare più, se io non devo ragionare. L'orgoglio umano, dell'autogiustizia, dell'autodifesa, del volere risolvere le cose sempre con io al centro, io. Questi ragionamenti sono tossici, questi ragionamenti sono fortezze. E un'arma spirituale si preoccupa di distruggere questi ragionamenti, facendo ragionamenti è tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Che significa? Cosa vuoi dire, Paolo? Parla più terra a terra, Paolo. Cioè, qua non vogliamo combattere contro i mulini a vento, vogliamo capire che cosa significa che dobbiamo combattere i ragionamenti e quello che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Vogliamo combattere, elevarsi orgogliosamente contro la conoscenza di Dio significa non semplicemente delle teorie ateistiche, delle convinzioni dove Dio non c'è, delle immagini distorte di Dio. Questo ovviamente, se qualcuno mi viene a parlare di un Dio killer, io dico alt, io distruggo questa immagine che si eleva contro alla conoscenza, che come abbiamo detto non è un processo solo mentale ma è identificazione. Adamo conobbe Eva, diventò una stessa cosa. Noi nel progetto di Dio siamo chiamati a diventare una stessa cosa con Lui. Il tuo spirito è già diventato una stessa cosa con Lui, ma non è sufficiente. Hai avuto una nuova identità, ma non è sufficiente. Questo diventare una stessa cosa con Lui Dio si aspetta che avviene anche nella tua mente, se no vivrai una dimensione spirituale meravigliosa e una dimensione umana dominata dal male. Cristiano sdoppiato, oggi è il momento. La cronaca e tante altre cose ci fanno vedere i tanti cristiani bravi, bravi, buoni, solidali, e poi la doppia vita. Mamma mia, tutti siamo a rischio, non giudichiamo nessuno, tutti siamo a rischio se non impariamo a usare le armi spirituali che distruggono questi ragionamenti, persino umani, di apparente buonsenso, ma che sono delle fortezze e che si elevano orgogliosamente dicendo in poche parole: io non ho bisogno di quello che Dio mi ha dato, me ne frego, io posso vivere bene non solo senza Dio, ma quello che mi serve me lo creo io. L'orgoglio umano ti porta proprio a questa indipendenza di dire: non ho bisogno di te, Dio, e tantomeno ho bisogno di scoprire la ricchezza che hai messo in me. Due cose entrambe drammatiche. Chiaramente, se lo dice un non credente, è gravissima la cosa. E Dio piange su chi rifiuta lo Spirito Santo, grande evangelizzatore. Ma se lo dice un credente, può succedere, in realtà resterà un credente carnale che, anziché combattere con le armi spirituali, continua a dibattersi tra le sue spinte carnali e non potrà abbattere queste fortezze nella sua vita. Con una parola finale che a me, ricercatore di libertà a tutti i costi, istintuale, ma poi non sono stato abbastanza libero di come avrei voluto, ma io dico grazie a Dio ora, perché ho visto persone che si sono lasciate andare all'istinto e che poi, ma alcune ci sono rimaste proprio secche. Facendo prigioniero. Ma com'è sto fatto? Facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Quasi gioca tutta la tua vita, fratello, sorella. Se capisci che quello che Dio ti ha detto, non solo, ma quello che Dio ha messo in te, funziona meglio di quello che tu stai cercando di usare. È lì il segreto. Se tu pensi che la vendetta funzioni meglio del perdono, sei libero di farlo. Dio non ti ucciderà per questo, ma ti ucciderà il risentimento, ti ucciderà l'amarezza, ti verranno le malattie più strane perché stai veramente coltivando un dolore inespresso, facendo prigioniero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Io questo, in queste tre parole, vedo come un processo in cui all'inizio fermiamo un pensiero e poi lo facciamo rinnovare secondo la vita nuova che ci ha dato Cristo, nel senso che prima, magari, se mi capita il pensiero di darti un pugno, non te lo do, faccio prigioniero il pensiero, ma poi non posso stare sempre a fare prigioniero il pensiero e se fossi libero, se non ci fosse Dio ti potrei veramente gonfiare la faccia. No, questa è la prima parte. La seconda parte è che vieni liberato e che poi realmente finisci per obbedire alla vita di Cristo, all'amore, al perdono. Quindi c'è un'azione in cui abbiamo bisogno di prendere le nostre posizioni. Velocemente citerò ora, che mi sono disperso, non voglio fare una quarta puntata, una delle armi più grandi. Vabbè, l'amore ne parleremo sempre, quindi non c'è bisogno di sottolinearlo, che l'amore è l'arma letale per il diavolo, perché è proprio il contrario di quello che lui usa, la paura. E l'amore perfetto distrugge la paura, caccia via la paura. Quando tu puoi percepire questo amore perfetto, non hai paura più di niente e nessuno e niente ti potrà separare da questo amore. Ma ci sono altre armi, una per esempio molto bella, l'abbiamo spesso citata, ma vedo che alcuni hanno difficoltà a entrare in questa dimensione, è la lode. È stato spesso sottolineato da qualche predica anche del pastore Christian. Salmo 8:2, dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza. E Gesù, riprendendo il Salmo, dice hai tratto lode. A causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. E allora, lì dove realmente vogliamo sviluppare un'energia pulita, un'arma purificante, detergente della nostra fede, la lode, l'attitudine di lode che è proprio contraria a quella di lamentela. Fai un conto ogni giorno, metti un lamentometro e un lodometro. Non so se si può fare, però ogni volta che ti viene una lamentela, segna, la puoi fare così come una un'esperienza pratica, ogni volta che ti viene di lamentarti di qualcosa, persino di come hai cucinato tua moglie o di qualunque altra cosa di questo genere o di come quella persona non ti ha salutato, metti un segnale sul lamentometro e ogni volta veramente che c'hai un'attitudine di lode in cui ringrazi Dio al di là delle circostanze, naturalmente non per certe circostanze brutte perché non lo puoi ringraziare, grazie Signore che non ho lavoro. Grazie che anche se non ho lavoro posso stare vicino a te, segna un segno nell'odometro. Poi alla fine della giornata, ora sì, si può fare anche con una cosa computerizzata, possiamo inventarlo questo programma, facciamo un programmino l'odometro lamentometro e uno segna ogni volta, poi alla fine vedi che cosa prevale nella tua giornata. Prevale la lamentela, il giudizio, lo sparlamento, la considerazione su quanto fanno schifo gli altri o di quanto è l'aria la tozzita, tutta fradice e purrita. Cosa prevale durante il giorno? Quali considerazioni prevalgono? Se prevalgono notevolmente, un rapporto non lo definiamo, quelle del lamentometro, il nemico, altro che ridurre al silenzio il nemico, qua tu gli dai da mangiare, qua veramente lo fai diventare un leone da leoncello, lo fai diventare un leoncione e poi alla fine cioè, lui divora te e tu divori gli altri, insomma finisce a schifio. Ma voglia è Dio che possiamo scoprire nell'attitudine di lode, perché lode non è prendo la chitarra e canto, mi sento un canto, il song e lodo, anche questo, ma è veramente decido di essere grato a Dio al di là di ogni cosa, decido di lodare Dio in ogni tempo e in ogni luogo, la mia lode sarà sempre sulla sua bocca e il risultato sarà che il nemico comincerà ad avere difficoltà di parola, comincerà a non poter parlare fino a ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. E allora, se sta zitto, può starmi anche accanto. L'importante è che non parla. L'importante è che non mi comunica qualcosa. Può stare anche accanto a me, ma io so che poi non solo riduce al silenzio l'avversario e il vendicatore, ma l'avversario e il vendicatore in un clima di lode non ci sta bene, quindi se tu cominci a lodare così il demonio si terrà una distanza di sicurezza da te. E poi infine, questo leggo semplicemente, ci alziamo in piedi, Christian. Magari ci ritorneremo, non la prossima volta. Su una rivisitazione di quel brano meraviglioso dove in Efesini Paolo ci parla della famosa armatura. E cosa meglio di un'armatura, quindi degli attrezzi per il combattimento, per usare delle armi spirituali la cui energia viene da Dio. Quindi quello che ci dobbiamo porre, questa energia che ho, viene da Dio o viene dall'io? Viene dall'orgoglio o viene dall'amore? Viene dalla pazienza o viene dall'intolleranza? Ecco, queste domande facciamocelo ogni tanto prima di brandire spade anche in nome di Dio. Del resto, fortificatevi, fratelli, sorelle, nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, è ripetuto anche qui, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ragazzi, c'è un'invasione aliena nella vostra vita, aliena non di extraterrestri marziani, ma aliena perché ti vuole alienare, perché ti vuole estraniare dal progetto di Dio. C'è un'invasione a vario livello sulla vostra vita e avete bisogno di esserne consapevoli, di non essere fischiettanti così come se stesse vivendo una passeggiata in un luogo beato. No! I luoghi beati sono venuti nei nostri cuori e possiamo vivere il riposo, ma all'esterno c'è battaglia e se tu non lo sai o userai le armi sbagliate e sarà peggio ancora, abbiamo detto, o non userai armi e ti lascerai sconfiggere o potrai usare, questo è quello che Dio vuole questa mattina, usare le armi spirituali. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi. Tante volte è dura restare in piedi, ma già è qualcosa restare in piedi spirituali, dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Quindi non restare in piedi solo, dopo aver compiuto il vostro dovere, cioè nel senso non tirandosi indietro semplicemente perché siamo attaccati dal diavolo. Tante volte siamo attaccati dal diavolo, diciamo non posso andare più in chiesa, non ce la faccio. Ma siamo stolti perché andare in chiesa ci aiuterà a combattere. Non c'ho più soldi, non posso più dare offerte. Stolti ancora perché dare ci riverserà dentro. Tante volte veramente quelle armi che usiamo non sono buone. E quindi conclude l'Apostolo Paolo e concludo io, affinché possiate resistere, ripeto, nel giorno malvagio e restare in piedi dopo esservela sfilettiata, no, dopo aver disertato, no, dopo aver compiuto tutto, una piccola parte, tutto il vostro dovere. C'è un dovere, c'è una responsabilità che Dio ci chiede di portare avanti al di là di come mi si sente il mio stomaco, di quanto ho mangiato, se ho digerito bene, se non sopporto quel fratello, quella sorella. C'è una missione grande, fratelli, sorelle, e non possiamo sottrarci per il bene nostro, il bene della Chiesa, nel senso più ampio della Chiesa locale. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, giustificati per fede, avete pace con Dio, mettete come calzature ai piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo. Paolo, ma troppe cose. La volete vincere la battaglia? O volete essere deportati in terra straniera? Se la volete vincere, ci sono le istruzioni. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, intercessione, combattimento spirituale. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per fare conoscere con franchezza il ministero, il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Mi colpisce qua Paolo non dice pregate che venga liberato, pregate che veramente, pregate che io, nonostante la condizione, nonostante il Vangelo mi sia costato la prigione, nonostante mi costerà la morte, io posso continuare ad essere franco, posso smetterla di trovare un alibi in come varia la mia vita. Non la mezzita. Non voglio trovare un alibi in questo. Voglio continuare a essere franco, ad annunziare il Vangelo. E questo possa essere anche per te, essere liberato non per stare solamente meglio in famiglia, non per stare meglio nei rapporti con gli altri, non per avere veramente quel pari sentimento che Dio chiede, richiede e ritiene indispensabile in una comunità. Ci vuole un pari sentimento, non possiamo usare colpi di frusta, non siamo allo zoo. Ma soprattutto perché insieme poi si possa annunziare con franchezza, con forza, il messaggio più bello dell'universo, il desiderio di riconciliazione che Dio ha con tutte le sue creature, a prescindere da culture, razze, modi di pensare. E tu sei ambasciatore. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché tu non ci hai lasciato inermi, non ci hai lasciato senza possibilità di difesa, ma vogliamo veramente intanto comprendere che le armi spirituali devono cominciare a distruggere tutta la mentalità distorta, mondana, che tante volte lasciamo permanere nella nostra mente e che veramente ci imprigiona, imprigioni assurde. E poi, Signore, insegnaci ad essere dei lodatori, a trasferirci dalla via della lamentela alla via della lode, perché possiamo veramente azzittire i nostri nemici. E poi ancora, Signore, aiutaci a indossare questa armatura meravigliosa che tu ci hai donato e che ci ha tutti gli strumenti per essere più che vincitori, perché tu ci hai amato, al di là delle circostanze, al di là delle prigionie, al di là delle malattie, al di là di ogni cosa. Grazie perché possiamo vincere, perché tu ci hai dato la vittoria, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, buona domenica.